Welcome back guys, bentornati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao Andrea, buonasera.
E abbiamo ritrovato anche a livello di podcast, insomma, come un po' ci vengono in mente i bei tempi di Radio 5.9, Alessio Piana. Ciao Alessio.
Ciao Andrea, ciao Federico. Beh, i ruoli si sono invertiti rispetto alla TV, quindi adesso devo essere io a stare stretto con i tempi. Grazie dell'invito, come sapete vi seguo sempre, soprattutto quando parlate di supercross e motocross d'oltreoceano, perché quello europeo mi interessa il giusto, diciamo.
Tra l'altro, invito esteso per sempre, quindi questo che sia chiaro, ti abbiamo rapito, quindi per il nostro podcast, quindi quando sei disponibile, molto volentieri. È un podcast dedicato ovviamente a Houston 3, quindi adesso ne andiamo a parlare. Detto questo, qui con noi c'è anche Alessio, che ormai avete tutti imparato a conoscere per ovvi motivi, poi anche per il discorso legato a MS Motor TV, canale 228 di Sky. Alessio, so che ci tenevi a precisare qualcosa inerente al Supercross e appunto al canale. Sul fatto che appunto quest'anno MS Motor TV in esclusiva trasmette le gare del Supercross.
Sì, perché comunque ci sono molti che chiedono: ma quando vanno in onda le gare? In onda. Come sapete, i diritti sono biennali, il 2020 è stata trasmessa la stagione, sarà così anche per il 2021. Noi siamo pronti, tutto pronto, abbiamo già registrato il commento e quant'altro, però per andare in onda c'è bisogno di un particolare ok. Tutto un discorso che ne ho visto dire, comunque non dipende espressamente dalla TV, men che meno da noi, dalla squadra giornalistica IMS Motor TV. Pertanto, pazientate ancora un po', volevo solo ricordare che il Supercross in TV al mondo va in onda in sole tre nazioni: Stati Uniti chiaramente in diretta, in Francia con un accordo vecchio da anni va in differita e in Italia. Non va in onda in Germania, dove c'è un tale Ken Roxen, che voglio dire, cioè non trasmettere in Germania nel Supercross, non va in onda nemmeno in Australia, che è una tradizione straordinaria della specialità, per cui voglio dire, pazientate un attimo e sarete ripagati, diciamo così, dai.
Sì, assolutamente, anche perché qualcosa bolle in pentola, poi insomma dovete seguire i nostri account social e quant'altro per capire quello che stiamo preparando per i prossimi mesi, perché la stagione è appena iniziata, avremo tanto da raccontarvi. Allora, come dicevo prima, parliamo appunto dell'ultima gara che si è corsa a Houston. Io sinceramente mi sono un po' ripreso dal nervoso e Federico lo sa molto bene, diciamo questa mattina, perché ieri è stata una domenica abbastanza nervosetta per il sottoscritto, perché è arrivata la vittoria di Cooper Webb, non tanto per questo motivo, per come è arrivata la vittoria del campione del 2019. Webb ha battuto ancora una volta Roxen sul finale di gara, un Roxen che aveva sostanzialmente dominato tutto il main event e che avrebbe molto probabilmente meritato il successo. Nell'ultimo giro, a poche curve dalla fine, e non solo, anche fosse un giro prima, Dan Wilson non ha visto le bandiere blu, insomma c'è stato un po' di caos. Fatto sta che il suo impedimento ha costretto Roxen a rallentare e a perdere quella lucidità che ha permesso a Webb di fregarlo per l'ennesima volta ancora sul finale di gara, portando a casa un successo importante. Tra l'altro, Federico, tu sia Webb che Roxen li avevi messi come i due forse favoriti per questa gara, quindi clamoro, ci hai beccato e non hai portato sfiga, e questo è già
Una volta tanto.
esatto, l'avevi detto nell'ultimo podcast. E terzo posto per Sansarulo, ragazzi, un intervento a testa. Parto con te, Fede. Come commentare quello che abbiamo visto la notte scorsa?
Sì, beh, Webb avevo detto già settimana scorsa che insomma, se avesse avuto un'occasione buona per vincere Houston 3 l'avrebbe colta. Ci ho preso proprio al 110%. Su Roxen invece pensavo sostanzialmente che dopo la penalità di Houston 2 sarebbe arrivato molto carico e molto determinato per vincere, e si è verificato anche questo sostanzialmente. Poi è arrivato questo episodio finale con Wilson, che purtroppo si è trovato in mezzo al duello per la vittoria. Tra l'altro Wilson che, diciamo, non aveva neanche tanto bisogno di un episodio del genere, perché è da qualche settimana che parla di una fiducia che, insomma, una fiducia nei propri mezzi che un pochino manca. E, insomma, giudicare dalle sue parole del dopo gara, dalle sue ammissioni di colpa, insomma, non aveva bisogno assolutamente di un episodio di questo genere. Webb ha vinto un po' alla Webb, sì, come sempre, spingendo nella parte finale della gara. Ha approfittato appunto della difficoltà di Roczen nel doppiare Wilson, e insomma ha sfruttato bene l'occasione che gli si è posta, ecco. Sicuramente aveva bisogno di un risultato del genere dopo una prima gara un po' incolore, una seconda che era andata meglio. E insomma, Roczen è stato l'unico pilota a salire sul podio in due gare nelle prime tre di questa stagione. È comunque meritatamente leader del campionato, specie considerando che gli mancano anche 4 punti. E io penso che arriverà a Indianapolis con ancora più carica in corpo per conquistare la prima vittoria di questa stagione, che
Alessio?
Comunque merita.
Scusami, Federation.
Beh, sì, intanto l'episodio che ha visto protagonista Dean Wilson è assolutamente da condannare. Cioè, io le giustificazioni che ho letto, sì, abbiamo fatto anche noi una ricostruzione in privato, diciamo, e nella nostra chat, cioè, erano due giri che non dava strada. È assolutamente da condannare, e non è stato penalizzato, questo da capire le ragioni. Certo che va detto che Roczen comunque negli ultimi giri si è fatto prendere 2 secondi a Cooper Webb. Roczen non aveva alternative, non aveva possibilità di liberarsi di Dean Wilson in altra maniera. Webb ne ha approfittato, e se non altro ripropone ancora una volta questo duello. Ormai è il duello di questi anni tra Ken Roczen e Cooper Webb, soltanto che tra un Wilson, tra un sorpasso all'ultima curva, una volata come Arlington 2019 e 28 millesimi tra i due, cioè alla fine in sovraimpressione devono mandare spoiler Cooper Webb e Wins, perché cioè sta diventando un po' troppo ripetitivo. Però se non altro va detto che Roczen mi è piaciuto moltissimo come ha reagito, molto paziente, ha stretto la mano con Cooper Webb, che è già tanta roba considerando i trascorsi anche personali tra di loro, e va detto che Roczen per me è il pilota più forte del momento. Mi sembra addirittura messo meglio rispetto allo scorso anno, che aveva inanellato un paio di vittorie e pronti via. Viene da pensare se Lewis ce lo ricordiamo, ma anche subito dopo il Triple Crown di Glendale. Qui lo vedo più costante e più veloce in tutte e tre le gare che si sono disputate. Ok, martedì scorso, quinto, non benissimo, però lo vedo sempre particolarmente veloce. Credo sia il pilota più in forma del momento.
Diciamo che negli ultimi anni ci aveva anche, dopo rientro, abituato comunque a partenze di stagione piuttosto costanti, ecco. Poi l'anno scorso, come ricordavi tu giustamente tu Alessio, è arrivato anche il successo di St. Louis. È vero tutto quello che dici te, però cavolo, hai detto una cosa veramente da sottolineare. Al netto di quello che ha combinato Wilson, e qua va fatto anche poi un applauso a Roczen per la reazione, che poteva essere, come poi lui stesso ha detto dopo, durante l'intervista, molto più irruente, mentre ha cercato di essere calmo, e anche sui social poi ha sostanzialmente non ha alimentato nessun tipo di polemica. Però quei 2 secondi persi sul finale di gara di Webb, e qua probabilmente con Webb, qua probabilmente viene fuori anche il discorso che fa spesso Federico sulla condizione fisica di Webb sul finale di gara, è ovvio che restano lì, perché obiettivamente, e come hai ricordato tu Alessio, quando c'è un confronto tra questi due fenomeni è sempre il numero 2 a spuntarla, e arriverà e forse il momento in cui arriverà la gara in cui Roczen all'ultimo giro riuscirà lui a mettere le ruote davanti alla KTM di Webb per la vittoria, allora forse lì potrò veramente dire che Roczen in questo momento è il pilota più competitivo, perché obiettivamente mi viene a pensare anche a Daytona l'anno scorso con Tomac. Cioè bisogna un attimo qualcosa cambi anche lui, forse sul finale di gara, perché quei 2 secondi, al netto di quello che ha combinato Wilson, sono stati evidentemente determinanti, ecco. Fede?
Beh, sì, sono stati determinanti. Beh, alla fine quei due secondi li ha persi, secondo me, al di là sempre dell'episodio di Wilson, ma li ha persi perché aveva Webb dietro. Secondo me un qualunque altro pilota non sarebbe riuscito a tenere così tanto fino alla fine, perché comunque Webb è rimasto in scia a Roczen praticamente per tutta la finale, non è mai andato sopra i due secondi e spicci. Quindi secondo me un qualunque altro pilota avrebbe mollato la presa in qualche modo. Dico una cosa magari esagerata, ma la penso così.
Adesso vuoi aggiungere qualcos'altro sul duello Webb-Roczen?
No, c'è poco da aggiungere, se non che appunto sono troppi episodi. Cioè, sempre viene da pensare, tutto è scaturito oltre da vicende personali, ma da San Diego 2018, il secondo infortunio di Roczen, poi Arlington 2019, che era il gran giorno, la gran serata di Roczen, beffato per 28 millesimi. Oakland lo scorso anno, l'ultima curva, quella in trataccio, comunque pulita per quanto prevista il regolamento di Webb, insomma, troppi episodi. Cioè, veramente, come dici tu, Andrea, se lima questo, possiamo già incoronare Roczen, praticamente, perché è l'unica cosa che, a mio avviso, gli manca quando è in forma, è il confronto con Cooper Webb.
Esattamente. Parliamo anche di chi è salito sul podio con Webb e Roczen, con Sansarulo, che è stato finalmente comunque costante nella giornata di gara. Prima Kawasaki al traguardo, va tutto anche piuttosto bene Tomac, che ha chiuso quinto, mentre Barcia in quarta posizione. Parliamo di questi tre piloti, partendo da Sansarulo, che anche leggendo l'intervista che anche Federico ha postato su P300 è molto soddisfatto, insomma, di questo podio. E il distacco da Roczen fa capire comunque quanto i primi due avessero fatto un altro mestiere sostanzialmente, e che comunque Sansarulo sia stato bravo nel contenere anche il rientro di Barcia e di Tomac, che per ovvi motivi erano comunque già distanziati parecchio, però ha portato a casa un podio che per la sua stagione e soprattutto per la sua continuità è molto importante, Fede.
Sì, diciamo che dopo la caduta di martedì Sansarulo si è rimesso un po' a posto e ha preferito correre una gara, un main event un po' più responsabile. Ha vinto la batteria, l'ha vinta bene e ha portato a casa dei punti molto importanti. Mi sarebbe piaciuto vederlo anche un pochino di più all'attacco, però insomma era importante portare a casa il risultato. Dopo la caduta di Houston 2 penso che abbia fatto anche bene alla fine. Sarebbe stato curioso vedere il duello con Barcia, però Barcia alla fine è caduto ancora prima di attaccarlo. Barcia però molto positivo, soprattutto nel rispondere a Tomac, che dopo la caduta lo aveva superato
molto veloce Barcia.
E Tomac un pochino incolore, lui si è detto abbastanza soddisfatto della serata e del risultato, magari anche in relazione a come si era messo in main event, visto che comunque era partito abbastanza male, era rimasto un po' intruppato la prima curva, però è stato un quinto posto un po' incolore. Dopo la grande reazione che ha avuto martedì a seguito della gara deludente di Houston 1, insomma, mi aspettavo un Tomac un po' più spedito. Certo, la pista non ha favorito i sorpassi, questo l'abbiamo notato, l'abbiamo evidenziato più volte nel commentare la gara, però insomma anche con Barcia l'essere stato risuperato subito, insomma è un Tomac che ancora deve trovare forse il 100% della condizione, deve ancora trovare un po' il ritmo in questo campionato. I punti di distacco sono pochi ancora perché la classifica è molto serrata, però forse non abbiamo ancora visto il miglior Tomac, specie considerando anche che a Houston 2 ha sì vinto e ha vinto bene, ma davanti a lui c'erano due piloti che poi sono caduti, quindi lui non ha non ha portato a termine dei sorpassi di forza per conquistare la vittoria, ecco. Quindi secondo me dobbiamo ancora vedere il Tomac vero che abbiamo conosciuto soprattutto l'anno scorso.
Alessio?
Beh sì, sul Siansarulo un podio positivo, in termini di piazzamento un po' meno, di termini di performance, perché chiaramente ce lo aspettiamo più veloce, più competitivo. A mio avviso aveva più impressionato lo scorso anno in termini di velocità pura rispetto a questa prima parte della stagione. Quanto Tomac, sono della medesima opinione di Federico, cioè ok, ha vinto martedì scorso, però con due caduti, con Osborne che a sua volta è caduto quando gli era arrivato a due secondi, con Ferrandi che non ci ha creduto più di tanto, ma è riuscito anche lui a recuperare secondi nei confronti di Tomac. Per me non è ancora il Tomac che conosciamo, è al 100% della condizione fisica. Quanto Barcia, visto che se ne è parlato, alla fine ci ha rimesso un podio, cioè a mio avviso anche in termini di tempi poteva sicuramente braccare e superare Siansarulo. Va detto che Barcia, forse questo è un argomento anche soprattutto per voi, forse è cambiato qualcosa in lui, perché la fine della fiera in termini soprattutto di costanza e rendimento, ok, c'è sempre qualche suo errore anche nella hit che si è centrato con Alex Ray, poi nel main event quella caduta nel tratto sabbioso, però alla fine Barsi senza quel problema di martedì che ha fatto tutta una gara in prima marcia, io volevo vederlo fare una gara con ulteriori due marce, a questo punto sarebbe in testa la classifica, non so se con vantaggio, ma è sempre un Barça lì adesso, sempre a top 5, sempre, praticamente, sì. Se non podio sempre.
Sì, probabilmente nelle tre gare è stato il pilota che comunque ha dimostrato di essere più veloce nei tre appuntamenti di Houston, poi è stato sfortunato soprattutto in settimana con il problema che hai ricordato tu. Federico prima parlava della classifica che è molto corta, ricordiamo brevemente, Roger è davanti a Webb e Barcia 60 contro 59 degli inseguitori, Tomac a 54, Ferrandi, Siansarulo e Justin Brayton insieme anche a Malcolm Stewart 51. Ricordiamo che in questa gara mancava Sexton per l'infortunio, la caduta l'avete ricordata voi qualche secondo fa mentre si trovava in testa qualche giorno fa. Detto questo, è ovvio che Barcia, se ti ricordi adesso anche tu Federico nei nostri preview su MS Motor TV, lo avevamo detto, probabilmente il fatto di aver cambiato aria e il fatto di essere nato comunque in un team dove lui è unico, dove è da solo, in 450 gli ha dato quella ventata di entusiasmo, di probabilmente consapevolezza che negli ultimi anni Yamaha era venuta meno. Fede?
Sì, sì, beh, è un discorso che facciamo già da qualche settimana. Avere un team, soprattutto un pacchetto tecnico più aggiornato, costantemente più aggiornato di quello che aveva in Yamaha, e avere una squadra comunque più pronta, sicuramente gli ha dato quella tranquillità in più. Poi ripetiamo, Barcia ha già detto dopo la gara di martedì che ragiona sul lungo termine, quindi... sicuramente ha perso un podio sabato, ma comunque ha portato a casa 19 punti e sicuramente lui questi punti se li tiene molto stretti, perché mancano ancora 14 gare e ragionerà comunque gara per gara sul risultato ottenuto e su quanto possa beneficiargli in ottica campionato. Quindi è un Barcia che a livello mentale così tranquillo probabilmente non l'abbiamo neanche mai visto. Diventa un po' un punto di domanda, perché un Barcia più stabile, più costante anche dal punto di vista mentale potrebbe spostare un po' gli equilibri in ottica del campionato.
Alessio?
Sì, sì, concordo assolutamente. Mia stessa opinione, lo vedo molto veloce, molto brillante. Magari ha cambiato finalmente mentalità dopo diversi anni dove alternava prestazioni straordinarie a tante battute d'arresto. Va detto che sta sfruttando anche prime tre gare che, a mio avviso, lo testimonia l'alternanza dei piloti sul podio. Presenta tante tesi protagonisti che sono effettivamente mancati, da capire anche il perché, se c'è qualche problema, come viene da pensare Anderson, problemi fisici che ha avuto la prima, ma proprio problemi anche di forma fisica, anche perché ricordiamo non c'è stato un off season, si sono allenati in proprio in questi ultimi mesi e praticamente li stiamo scoprendo adesso in queste gare, poi oltretutto tre consecutive abbastanza impegnative, soprattutto l'ultima da un punto di vista di tracciato, poi Federico ne può parlare più approfonditamente di me, per cui vediamo anche una, è comunque una stagione lunga, estremamente lunga verrebbe da dire.
Secondo voi è un caso però no, che comunque in una pista così tecnica, e poi è chiaro la partenza, se Webb e Roczen l'avessero sbagliata si sarebbero ritrovati anche loro in difficoltà nel superare, però che abbiano vinto proprio probabilmente i due piloti, Roczen sicuramente, Webb unisce probabilmente della tecnica anche la cattiveria che di cui abbiamo sempre riconosciuto, non è un caso che siano arrivati loro due prime e seconde su questo tipo di tracciato. Metto anche Sansevierio terzo perché comunque è un altro pilota che è piuttosto completo a livello tecnico.
Beh sì sicuramente non è una casualità. Le piste sono andate un po' in progressione, diciamo, dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto le prime due, magari soprattutto la prima, non molto tecnica, in generale le prime due molto veloci. La terza è stata probabilmente disegnata anche in maniera un po' troppo tortuosa, perché i doppiati sono stati davvero un problema, cioè anche con una differenza di tempi sul giro piuttosto importante, i sorpassi sono risultati difficili, sono risultati ugualmente difficili, e a conti fatti abbiamo visto i doppiati che hanno deciso entrambe le gare di sabato, quindi bisogna un po' trovare il compromesso, che non è ovviamente facile, però in generale insomma come pista di per sé anche quella di sabato non mi è dispiaciuta, perché appunto ha premiato i piloti più dotati di tecnica su quelli che magari invece prediligono piste più veloci. È stato interessante anche il discorso che faceva Alessio sui piloti arrivati a podio, perché ne abbiamo visti 8 differenti nelle prime tre gare e direi che è sufficiente come metro di giudizio per parlare del livello del supercross attuale. Poi siamo 8 piloti nelle prime tre gare e ne mancano direi almeno 2 o 3 che possono salire ancora sul podio, perché abbiamo Osborne a quota 0, Anderson a quota 0, ci metterei anche uno Stewart che comunque è sempre lì, fa i suoi risultati e secondo me è un'occasione per arrivare nei primi 3 nel corso di questa stagione ce l'avrà.
E poi Osborne l'ha buttato sostanzialmente via, perché altrimenti sarebbe stato serenamente anche lui a quota 1 come podi. Brayton ne ha trovato uno veramente incredibile qualche giorno fa. Ferrandi l'abbiamo visto comunque in difficoltà in questa gara rispetto a quello che ci aveva fatto vedere nella penultima, e abbiamo visto anche piuttosto indietro Marvin Musquin che è caduto nelle prime fasi di gara. Vi chiedo a entrambi un po' come giudicate un po' il suo ritorno anche in questo primissima fase della stagione.
Vado io?
Sì vai pure Fede.
Il ritorno di Musquin direi che è stato positivo, è stato assolutamente positivo, perché comunque dopo un anno senza Supercross non è scontato tornare e fare subito un podio, tra l'altro meritato e netto come quello di sabato scorso. Insomma, la terza gara è stata un po' un passo falso, ma alla fine sono pochi i piloti che hanno fatto un percorso netto in queste prime tre gare. È partito male, è caduto e ha portato a casa solo un 12° posto, quindi vabbè, ha perso qualche punto per strada, in campionato è 9°, però secondo me è stato un ritorno alquanto positivo e alquanto competitivo. Credo che col passare delle settimane, un po' come Anderson, ma anche più di Anderson, adesso lo metterei un gradino o due sopra Anderson, Musquin, potrà giocarsi le sue carte magari non per il titolo, perché ancora forse troppo indietro, però occasioni per fare altri podi, magari per vincere qualche gara, secondo me ce le avrà. Tra l'altro adesso si va a Indianapolis, dove lui ha vinto le ultime due edizioni, nel 2018 e nel 2019, quindi sarà un'ambientazione in cui vorrà fare bene ancora. Poi chiaro, dipende tutto da come vengono tracciate le piste e quant'altro, però insomma, quando arrivi in un posto dove hai vinto le ultime due volte che hai corso, ti dà anche un qualcosina in più.
Alessio?
Beh sì, Musken, ricordiamo, un brutto infortunio al ginocchio, si è operato nel dicembre 2019, ha saltato tutta la stagione Supercross lo scorso anno, come rientro assolutamente positivo, però va detto, il primo a essere deluso deve essere lui, perché lui dopo il podio di Houston One aveva dichiarato, beh, gara dopo gara cerco di ritrovare il ritmo e quant'altro, sì, però martedì cade, quando era un altro podio sicuro. Sabato ok, è caduto perché c'era Vince Frisi sempre di mezzo, cioè praticamente tutti gli episodi c'è sempre lui, io non lo so.
Questo avrà qualche gemello.
No, ma è incredibile. Comunque è caduto di nuovo, poi vabbè ha concluso doppiato, però va detto, sai, sono episodi brutti, nel senso ha interrotto la sua crescita che sicuramente avrebbe avuto in termini di performance e di risultati dopo il più che promettente e positivo podio del primo round.
Esattamente, non ci resta che, per quanto riguarda la 450, ovviamente aspettare le tre gare di Indianapolis che si presentano davanti a noi per capire insomma tutti questi, quello che abbiamo detto finora, con le risposte che ci aspettiamo, con Roxen che sarà veramente cattivissimo, Webb che proverà a riconfermarsi, vedremo se Tomac, come parlavamo prima, troverà finalmente insomma la competitività che li riconosciamo tutti, e con tutti gli altri spunti. Passiamo alla 250, che ci ha regalato subito, già prima del main event, un grandissimo colpo di scena, con l'infortunio di Austin Fortner, 1-0 che già diventa molto molto pesante in ottica campionato. Non so se Fede, forse tu ti ricordi maggiormente, nei precedenti podcast avevamo parlato di un Fortner che ci sembrava un po' cambiato sostanzialmente. Adesso qua sicuramente c'è un po' di dose di sfortuna, questo è chiaro. Detto questo, però, è capitato ancora lui, e già questo infortunio inizia a diventare molto pesante. Poi ovviamente dovremo parlare della gara e della doppietta della Yamaha.
Ma non punterei troppo il dito contro Austin in questa circostanza. È una caduta che si è verificata al primo giro delle qualifiche, che ha una dinamica molto sfortunata. Purtroppo in questo caso non c'entra molto con l'aggressività e a volte un po' l'irresponsabilità che ha dimostrato Fortner negli ultimi anni. È caduto, purtroppo è caduto male, si è fatto male, adesso dobbiamo ancora capire quali siano i tempi di recupero effettivi che dovremo attendere prima di rivederlo in pista. Di sicuro è una brutta tegola per il campionato Costa Est, perché comunque abbiamo visto che il livello di competitività della serie è un po' così così, nel senso che abbiamo 5 piloti, 6 che fanno un po' uno sport diverso rispetto agli altri. Nella gara di sabato i primi 6 sono anche gli unici arrivati a pieni giri, e poi insomma sa sicuramente di un'altra occasione persa per Fortner, che va inseguendo questo titolo già da molti anni, e a questo punto anche nel 2021 non riuscirà a raggiungerlo. Secondo me questa volta non per colpe sue, questa volta il suo atteggiamento c'entra poco, il suo atteggiamento che comunque secondo me un pochino era migliorato effettivamente, avevo detto già martedì scorso, dopo la gara di martedì scorso, scusa, che gli davo un po' di fiducia per questa stagione. Purtroppo non avrò una riprova, ci ho preso due volte per la 450, esatto. E nella 250 ne ho ucciso uno, purtroppo.
Mi hai letto il pensiero.
Vabbè, insomma, non avrò una riprova, ma secondo me, insomma, come pilota un po' aveva dato segni di una certa maturazione. Insomma, gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo che possa tornare in sella presto.
Alessio?
No, beh, Forner stesso che aveva detto dopo il secondo posto di Houston One, sono contento, va benissimo il secondo posto, sono reduce da un infortunio, non devo rischiare, quant'altro. La gara dopo, ok, contatto con Hampshire, che tra l'altro si è fatto male pure lui sabato, però lì è un po' concorso di colpa, e adesso ci risiamo, cioè per quanto sia stato sfortunato ogni anno... Questo ragazzo si spacca, cioè quello è il fatto. Era il suo anno sulla carta e non sarà così perché poi con l'infortunio, tra l'altro si era fratturato la clavicola già nel 2018, avevo rivisto Minneapolis, per cui recidivo purtroppo per lui e anche per Kawasaki Pro Circuit, che adesso si ritrova praticamente con il solo Shimoda, che per carità è top 5 fissa, però è quello il suo livello.
Esattamente, e quindi a questo punto ci ritroviamo con tre piloti che si giocheranno molto probabilmente il titolo, cioè le due Yamaha, quella di Cole Nichols e di Christian Craig, che hanno dato vita a un bellissimo duello durante la gara della 250 di Houston 3, con un Jack Lawrence che al netto delle voci del traction control, Fede Alessio, che abbiamo letto in settimana, ha comunque portato a casa un terzo posto importante, anche se parecchio distaccato comunque dalle due Yamaha. A questo punto, con un Forner che abbiamo un po' definito out per quello che è successo, vi chiedo chi tra questi tre vedete davanti per lottare per il campionato. Cioè, Nichols onestamente non me l'aspettavo in questa gara così forte, così competitivo, mi aspettavo qualcosina di più probabilmente da Lawrence dopo quello che ci aveva fatto vedere martedì scorso. Personalmente credo che Lawrence ora sia il favorito per il campionato, però abbiamo visto che veramente basta poco per mandare all'aria una stagione. Alessio, parto da te.
Beh, Lawrence sì, come velocità potenziale sarebbe lui, senza voler battezzare nessuno, sia chiaro, okay. Perché se no qui... No, Lawrence ha dimostrato una grande velocità, però è anche caduto malamente nelle prove, nelle whoops, lui stesso ha detto non ero tanto posto. Va detto che i due star racing Yamaha, ovvero Nichols e Craig, si stanno togliendo punti l'un l'altro. Questo in ottica campionato potrebbe offrire delle opportunità ulteriori a Lorenz. Tra l'altro poi ne parlerà meglio Federico, ma del traction control presunto tale, poi si è scoperto che quel cavo magicamente c'era nelle prove ma l'hanno tolto per la gara,
quindi, quindi
evidentemente qualcosa sotto c'era, perché si diceva acquisizione dati, condensatore di flusso, robe da NASA, così, però evidentemente qualcosa sotto c'era a riguardo.
Sì, robe da Honda, oserei dire addirittura. Ma insomma, non si è visto questo particolare, poi sicuramente non è che desse questo gran vantaggio, anche perché la Honda già di per sé è una moto che per caratteristiche ha un'accelerazione molto potente, sia nella versione 450 che in quella 250.
Forse fede appunto per questo.
Ma non lo so. Poi gli Stati Uniti, insomma, sono terra anche di grandi chiacchiere un po' su qualunque argomento, quindi lascia un po' il tempo che trova. Per quanto riguarda i favoriti del campionato, io penso che il cane che abbaia Lawrence sia anche secondo me il favorito, perché comunque è il più veloce dei tre di gran lunga a mio parere. Abbiamo un Craig che sul giro secco sta trovando una nuova giovinezza, perché ha messo tre pole di fila, cosa che non aveva mai fatto perché era ancora a quota zero prima di questa stagione. Mi ha sorpreso Nichols, che nelle ultime due gare Tra l'altro ha corso in maniera analoga, perché sia Houston 2 che Houston 3 si è un po' studiato Craig per qualche minuto e dopo ha affondato l'attacco. Sabato un po' facilitato dai doppiati, però comunque una visione di gara molto attenta e molto cinica, se vogliamo, nei confronti del compagno di squadra, che pure è esperto e dovrebbe un po' saper valutare queste cose. Craig resta il pilota di esperienza. Nichols, diciamo che non l'ho ancora inquadrato molto bene, perché comunque è esploso nel 2019 facendo comunque una buona stagione in 250, mentre l'anno scorso ha corso un po' diciamo a targhe alterne per un paio di infortuni che l'hanno condizionato. Quindi è un pilota che devo ancora inquadrare nel contesto del Supercross. Sicuramente è veloce, sicuramente è tenace e ha conquistato una bella vittoria sabato. Però a mio parere, insomma, il pilota della Honda, Lawrence, resta il favorito. Adesso deve recuperare 6 punti, ma secondo me ha quella marcia in più rispetto ai due piloti della Yamaha.
Assolutamente sì, vi chiedo anche un parere, tra l'altro perché lo stiamo seguendo, perché Federico ne aveva parlato di lui già durante i nostri preview qualche settimana fa, e poi perché ne parla molto bene anche Ricky Carmichael. Quindi Max Voland, Fede, che è rimasto anche nelle prime posizioni durante una buona parte di gara, poi è calato, però insomma si sta comportando molto molto bene in questa stagione.
È un pilota che fino all'anno scorso, come abbiamo già detto, correva tra gli amatori e tra l'altro neanche nella categoria di riferimento, quindi ha fatto un grande salto a un'età molto giovane, però io penso che il talento ci sia.
Sì.
Sabato ha messo in mostra anche buone doti, perché abbiamo visto anche il controsorpasso nei confronti di Mosiman, che è un pilota certamente più esperto di lui, e insomma si è ben adattato al Supercross. Già dopo 3 gare penso che abbia già lasciato un buon segno, ha comandato anche qualche giro nella batteria, ed è un pilota che ha tantissimi margini di crescita ovviamente, però secondo me potrà dire la sua già nei prossimi mesi, soprattutto dall'anno prossimo, con un po' di esperienza in più. Sta facendo una stagione per adesso molto buona, ha commesso praticamente nessun errore, e questo sicuramente è importante per costruirsi anche una certa confidenza, una certa fiducia, che nel Supercross comunque è molto importante, è un'età così giovane a maggior ragione.
Alessio?
Beh sì, tanta roba, cioè pensiamo che in un anno è passato dalle 85 alle 250, da essere un amateur al Supercross con questi risultati, queste performance. Poi vabbè, figlio d'arte lo sappiamo, ha un bel caratterino, perché rispondere così a quel sorpasso di Mosiman ce ne vuole. Vabbè che Mosiman è praticamente stato un punching ball sabato, perché
sì, chiunque... sono tutti presa con lui
cioè praticamente era stato bersagliato da tutti, però va detto, tanto carattere e tanta crescita di gara in gara, per cui sicuramente può diventare una star del futuro. E va detto, io avevo letto che molti hanno criticato questa scelta di KTM, portarlo subito al debutto, considerando che fino a novembre era un amateur. Eppure ragazzi, cioè complimenti, assolutamente, cioè alla fine De Costa ci vede bene ancora, aveva fatto correre il suo padre, adesso fa correre il figlio, per cui vedremo il nipote come sarà a sto punto.
Esatto, ricordiamo brevemente la classifica del campionato con Nikos e Craig a pari punti, Jet Lawrence a 64 e Josh Imoda a 56. La 250 Costa Est sarà protagonista anche lei nelle 3 gare di Indianapolis che andremo a seguire da sabato prossimo. Fede, se vuoi dare un aggiornamento anche su Lorenzo Camporese?
Camporese purtroppo non sta vivendo un gran momento, perché ha risentito ancora della caduta di martedì, ha praticamente saltato un turno di qualifica. Poi si è potuto schierare comunque per le batterie, perché i piloti erano 38, quindi alle batterie ci vanno i migliori 40, e lui, anche saltando una sessione, si è di fatto qualificato lo stesso. però sia nella batteria che nell'LCQ ha percorso appena un paio di giri e poi si è ritirato, quindi sicuramente ci sono dei problemi fisici. E peccato, peccato, perché nella prima gara, come abbiamo detto, aveva dimostrato di potersi qualificare bene e di poter ambire anche un piazzamento nei primi 15 tranquillamente. Speriamo che questa settimana riesca a riprendersi, perché poi a Indianapolis abbiamo altre tre gare consecutive, tre gare che poi a livello generale saranno molto importanti, perché dopo Indianapolis mancheranno appena tre gare alla fine del campionato, quindi sapremo già qualcosa in più su chi potrà vincerlo o non vincerlo. E insomma, speriamo anche per il nostro pilota che possa riprendersi bene e che possa ottenere i risultati che secondo me può conquistare.
Qualcosa anche tu, Alessio, su Lorenzo?
Beh sì, intanto applausi per averci provato. Chiaramente lui da martedì scorso non era in condizione di poter correre, abbiamo visto, ci ha provato soprattutto sabato, perché comunque se ti qualifichi al main event ti ripaghi l'iscrizione, anzi ci guadagni il doppio. Esatto. Per cui sai, magari un bottol via ti riesce a qualificarti per il main event, non si sa mai. Però va detto, non era assolutamente in condizioni. Applausi per averci provato, applausi per questa esperienza che sta facendo in America. E sì, come dice Federico, tanto peccato e dispiacere, perché comunque la prima hit stagionale, a parte quel sorpasso Lorenz che resterà nella storia praticamente dopo aver costretto Lorenz all'errore, però ha concluso la sua hit davanti a Tomado, che è adesso una delle sorprese, se vogliamo, il pluricampione sì. francese, voglio dire, per cui poteva stare stabilmente nella top 15 e puntare a qualche risultato di rilievo, anche considerando il fatto tanti piloti infortunati, insomma, peccato, peccato.
E speriamo riesca a recuperare in questi giorni una condizione diciamo importante per riuscire a essere un po' come l'abbiamo visto durante la gara di Houston 1. Molto bene ragazzi, nonostante qualche piccolo problemino tecnico, siamo riusciti ad arrivare al termine del nostro main event. Non mi sono fatto sorpassare da nessuno io rispetto a Roxen, quindi questo è già un buon segnale. Guarda, lo dico sinceramente, adesso io prima di chiudere mi sono sentito in privato con Federico, e Federico può davvero raccontare anche a te, Alessio, io le ore successive alla gara in che condizioni ero, vero Fede?
L'ha preso un po' male.
Veramente veramente male. Detto questo, grazie mille Alessio per essere stato qua con noi.
Grazie Andrea, grazie Federico, alla prossima, e come sempre ci aggiorniamo anche in privato, che tanto ormai la nostra chat è sempre infuocata, diciamo.
È sempre on fire. Grazie mille Fede.
Grazie a voi, grazie a quelli che ci ascoltano sempre e che ci sostengono con tutto il loro cuore.
Allora guys, mi raccomando, i nostri profili social, il mio, quello di Fede, di Alessio, per tutte le news e novità anche inerente a MS Motor TV, con quello che ha anche detto Alessio a inizio podcast. Detto questo, noi siamo sempre qua per provare a raccontarvi la stagione del Supercross, che sta sempre di più entrando nel vivo. Ci sentiamo tra qualche giorno, vi auguro una buona serata, ciao!
Ciao a tutti!